tagliare delle fossili in quei giorni, Paolo e Pano, dato che tornarono a Mistra, il Cogna e la Chiocchia, confermando i discepoli ed esortando di restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Disegnarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia e, dopo aver proclamato la parola Perge, scesero ad Attalia, di cui fecero vela per Antiochia. Là erano state fidate la grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come avesse aperto i pagani la porta della fede. Parola di Dio.
Sentiamo grazie a Dio.
Andiamo direttamente al Vangelo.
Allora mi dia fuori il libro.
Va bene.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ecco. Dunque, la quinta domenica del tempo pasquale è, come già domenica scorsa, una domenica decisamente di risurrezione e al tempo stesso già avviata in prospettiva verso la Pentecoste. Ricordiamoci sempre il principio di Giovanni, ecco perché è scelto il suo Vangelo. Il risorto inaugura il tempo della Chiesa come quel tempo in cui, per mezzo dello Spirito, quello che lui è diventato con la risurrezione, una vita oltre la morte, ma soprattutto che ha cambiato dall'interno la radice della morte, che è il peccato, la malvagità, la violenza, è destinato a ciascuno di noi. L'idea che in questa domenica ci accompagna è: la vita nuova del risorto per mezzo dello Spirito è destinata a diventare la vita del credente. Questo ha portato a formulare anche la colletta, la preghiera di colletta che domani ascolteremo. O Dio, dal quale ci è venuta la redenzione e ci è donata l'adozione. Dovrebbe essere un po' il contrario. Prima c'è l'adozione e per realizzare quell'adozione c'è il mistero pasquale, come recupero di un mondo che si è allontanato e che si è chiuso alla carità di Dio. Invece no, c'è prima la redenzione. Per dire che cosa? Che l'adozione si realizza nel momento in cui l'uomo, in questo caso l'uomo nuovo, accoglie senza riserve la via che il Signore gli apre. E quindi senza la fede di Gesù, la carità, la consegna, il dono che Gesù ha fatto di sé, l'uomo non incontrerebbe quell'amore di Dio nel quale capisce chi veramente Dio è, cioè un padre che vuole per i figli la stessa ricchezza che ha per sé. E prosegue: guarda ai figli del tuo amore, i figli che sono stati generati dal tuo amore. Ma dove si vede l'amore di Dio? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Quindi l'amore non è un'ipotesi, l'amore è un fatto, l'amore è quell'evento che definitivamente lega Dio all'uomo, e questo è il mistero pasquale, la risurrezione di Gesù. Il fondamento della nostra speranza è questo, che in Gesù risorto il Padre ha rivendicato per ciascuno di noi il diritto di stare alla sua destra. E dice infatti ai credenti in Cristo, notate, faccio in fretta, prima ci si rivolge al Padre, no? Chiedendo la redenzione, l'adozione, eccetera, poi cambio di direzione, ai credenti in Cristo, è un apparente cambio di direzione, tu dovevi dire a coloro che ti amano, ai credenti in te, no, ai credenti in Cristo, credere in Cristo vuol dire vedere il Padre all'opera. Che cosa si ottiene credendo in Lui? La vera libertà e l'eredità eterna. Beh, l'eredità eterna, questo ci è facile capire cosa voglia dire. Però perché la vera libertà? Perché la nostra libertà non servirebbe assolutamente a niente se ciò che liberamente scegliamo non si mantenesse in quella condizione di desiderabilità con cui noi l'abbiamo voluta. Le nostre scelte, se venissero cancellate radicalmente dalla nostra morte, potremmo dire che c'è libertà? Non c'è libertà senza risurrezione, perché quando anche io fossi libero, non sono libero di evitare ciò che cancella tutti i contenuti della mia libertà. Io scelgo di amare e la morte cancella tutto. Io scelgo di donare a me stesso, la morte cancella tutto. Libertà c'è soltanto quando nella risurrezione io so che le mie scelte di bene non conosceranno mai fine, non conosceranno mai tramonto. Non è libero colui la cui libertà è solo provvisoria, fugace ed è niente. È libero colui che con la sua libertà può fare scelte destinate a rimanere. Ma senza la risurrezione questo non accade. Questo per dire, se mi occorrono però gli estremi, visto che quelli del Vangelo mi sono chiari. Beh, allora siccome sono versetti non tutti quanti successivi, ma si salta dal 14, eccetera, tengo questo libretto. Allora, Atti degli Apostoli, confermando i discepoli e esortandoli a restare saldi nella fede. E confermare vuol dire a qualcuno ciò che tu credi è giusto. Ma questi apostoli, da dove hanno il potere, l'autorità per dire non temere? La tua fede è ben riposta e quello che tu credi corrisponde veramente a quello che Dio ha fatto per te. Per mezzo della Chiesa. La Chiesa è apostolica perché la sua testimonianza è ancora quella dei testimoni oculari che hanno visto Gesù risorto. La Chiesa non è quell'istituzione che gli uomini inventano per organizzare il sacro. La Chiesa è l'evento della risurrezione che continua in forma di carità. In questo senso, che il risorto risorgendo e dando lo Spirito ha dato anche a coloro che credono la possibilità di essere in pace con la verità della loro fede. Il Signore risorto ha voluto che il cuore credente non fosse agitato, non fosse nel dubbio. Quella parola che il Signore risorto dice ai discepoli increduli, non abbiate paura, sono proprio io, è la stessa parola che la Chiesa dice a tutti. La bellezza, l'amabilità, la grandezza della Chiesa è questa, che mi garantisce nella fede, mi trasmette la rocciosità della fede, che già fu di Pietro, è degli apostoli e di tutti i successori di Pietro e di tutti i successori degli apostoli. Parole che sono antipatiche, come episcopato, magistero, dico, non per noi, ma a volte si sente magistero, ingerenza, comando, autorità. In realtà sono parole liberanti. Il Signore ha voluto che, interrogandoti sulla tua fede, la tua fede non sia sulla sabbia, sia sulla roccia. Per questo il compito della Chiesa è confermare. Poi, altro aspetto, restare salvi nella fede. Restare salvi nella fede. Si vede che questa parola che ha detto Gesù nel cenacolo a Pietro è rimasta molto impressa, perché nella sua lettera dirà: restate salvi nella fede. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando di divorare, resistetegli salvi nella fede. La resistenza al maligno è la fede. La resistenza al maligno non è l'impeccabilità che nessuno di noi possiede. Tutti siamo peccatori. Non si resiste al Signore opponendogli una virtù che non abbiamo. Scusate, resiste al Signore, no, al maligno, chiaro, eh? Non si resiste al maligno, ma si resiste al maligno credendo, non riconoscendo a Lui di dirci la verità. Questo è il primo, fondamentale, basilare esorcismo della nostra vita. Non dire né alle sue suggestioni, alle sue tentazioni, ma come facciamo a dire la verità? La Chiesa ci ha detto che quando pensiamo o diciamo il credo, noi stiamo dicendo il suo cuore credente. Allora, credo in un solo Dio, in un solo Signore, in un solo Spirito, nell'unica Chiesa di Cristo. Questo lo mette in fuga. Resiste, saldi nella fede. E qui ricordo però anche che dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Noi fatichiamo a metterci in testa una cosa, che la nostra storia è una storia di peccato. Potremmo dire: nasciamo malati e dal battesimo in avanti il Signore diventa il nostro medico, che sta cercando sempre di curarci, di guarirci, in attesa poi che ogni malattia sia debellata. Questo è anche un po' il significato della seconda lettura. Avete visto com'è bella? Com'è proprio consolante. Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, vuol dire adesso, io faccio nuove tutte le cose, tappando proprio tutte le cose. Questo allora, la tribolazione, è quella condizione dalla quale il Signore ci tira via. Però ricordiamoci una cosa, che si sente male proprio perché il Signore ci tira via. Quando si tira via un cerotto, no, si sente male, ma tirare via il cerotto vuol dire, insomma, sei guarito, adesso tiriamo via tutto quello. Allora, sentire male le tribolazioni, normalmente il maligno gratifica chi gli appartiene, alla fine lo frega, perché come ha detto Papa Francesco è un pessimo pagatore, alla fine lo frega, però il male ha tutto l'interesse a tenere nel male mediante la convinzione di essere nel bene. Ora qui deve farci un po' paura l'eccessiva ricchezza, la brama di potere, quelle cose che accecano e per le quali si farebbe tutto, anche le cose più turpi. Quindi patire non è che il Signore non ti vuole bene. Alcuni santi avevano capito che la sofferenza era il modo con cui Dio amava, ma non perché Dio è sadico, ti voglio bene. E allora, no, ma perché se io soffro, perché mi sta portando via da un mondo che non è il mio? C'è uno strappo, ma è uno strappo dal mondo vecchio, eh? È uno strappo per introdurmi nel nuovo. Beati coloro che arriveranno salvi e perseveranti, beati coloro per i quali la sofferenza non sarà la sconfitta di Dio, ma sapranno già intravedere la sconfitta del maligno. Poi direi a Marti Basta, perché altrimenti non si arriva per niente ad un Vangelo che è particolarmente interessante, se non altro è questa bella dicitura che ha ispirato lo scritto del Papa Benedetto, la porta della fede. Qui c'è proprio l'espressione, no? La porta della fede. Ancora una volta, che cos'è la fede? La fede non è un contenuto statico. Chiamare la porta della fede vuol dire la fede è un continuo passaggio. La fede è un continuo valico dal mondo della tenebra al mondo della luce, dal mondo della morte al mondo della vita. Il credente è in continuo stato di attraversamento, in continuo stato di valico. Lo ha detto sempre Gesù nel Vangelo, è un rinascere dall'alto. E quindi ecco la porta della fede, per evitare una contraddizione, ha aperto la porta della fede. La fede stessa è una porta che ci affaccia al mistero e che ci conduce ad incontrarlo e a vivere di lui. Adesso il Vangelo. Anche questa volta, come già la volta scorsa, al numero esiguo dei versetti corrisponde una quantità ingente, è il caso di dirlo, di contenuto. Quando fu uscito è riferito a Giuda, in quanto il versetto precedente, preso il boccone, quello uscì subito, e poi come un macigno, quell'espressione di Giovanni, ed era notte. Quindi Giuda è colui che si avvia nelle tenebre, abbandonando colui che ha detto, io sono la luce del mondo. Io sono la luce, chi cammina non vivrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi Giuda viene dipinto da Giovanni, il più severo, il più impietoso, come colui che sceglie di restare nelle tenebre da cui Gesù è venuto a tirare fuori anziché seguire la luce della vita. L'insistenza sul fatto che era notte non è da caricare di significati psicologici, no, era confuso, ma prima di tutto Giuda corre verso quel mondo da cui Gesù era venuto a liberarlo. Si avverte quasi in questo versetto come il rammarico per un invito che ancora lui era rivolto. È lui che esce subito, immediatamente, quasi un po' il rimpianto per un posto che resta vuoto. Gesù dice, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Prima obiezione, si sta appena avviando la consumazione del tradimento, l'avvio della passione, e Gesù parla di gloria. Cos'è questa gloria? L'abbiamo detto tante volte, non è un tributo umano di plauso, di ammirazione. Gloria è sinonimo di vita di Dio, è sinonimo di Spirito Santo. Gloria è sinonimo di comunione, ma soprattutto gloria è anche la parola chiave della comunione. Secondo Giovanni 17, la gloria che io avevo prima della creazione del mondo, ora tu dalla anche a loro. E cosa significa che il figlio dell'uomo è glorificato? Compiendosi il mistero pasquale, avviato dal tradimento di Giuda, comincia quella che Gesù ha chiamato la sua ora. È venuta la sua ora, non era ancora giunta infatti la sua ora. E questa ora non è un'indicazione cronologica, questa ora proprio è l'irruzione di portare in questo mondo il regno di Dio. Quindi Gesù è glorificato perché? Perché nel suo mistero pasquale trionfa la misericordia di un Dio che ci guarisce, avviene la guarigione definitiva. Il Figlio è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Dio nel Nuovo Testamento, la parola Theos, Dio, è inequivocabilmente il Padre, è solo il Padre che viene chiamato Dio, non perché lo Spirito e Gesù non lo siano, ma perché è proprio Lui, il Padre, l'origine e la fonte della divinità. E infatti le eresie non hanno mica mai riguardato il Padre, sapete, ma sempre il Figlio e lo Spirito. Per lo Spirito bisognerà addirittura attendere il quarto secolo perché ne venga riconosciuta la divinità, ma non è questo che ci interessa, per dire che Dio è stato glorificato in Lui. Nella passione di Gesù Dio non è spettatore, il Padre è proprio colui che patisce insieme a Gesù, ma di una passione d'amore, di una passione che lo fa vincere. E aggiunge: se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio per parte sua lo glorificherà e subito lo glorificherà. Questo subito vuol dire che quando la carità è veramente da Dio, comincia immediatamente il mondo nuovo, si crea veramente quella nuova comunione. Poi, ancora un poco, o meglio, ancora per poco, sono con voi. No? Io dico: dove vado io, voi non potete venire. Questo non presenta una particolare difficoltà. Vuol dire che la capacità di amare ciò che non è amabile, il peccatore, colui che rifiuta, l'omicida, il ladro, l'assassino e via di seguito, è solo di Dio. Il peccatore non può cambiare facendo un progetto di diventare migliore, perché il suo essere peccatore glielo impedisce. Nella sua condizione di essere peccatore, lui non può desiderare di abbandonare il peccato. Se lo fa, è perché vede il peccato in una luce che non viene dal peccato, ma viene da quel Signore che ha vinto la notte. Quindi voi non potete venire, cioè l'amore che cambia lo possiede solo Dio. E Gesù Cristo, il Dio unico, ha creato il mondo nuovo, redento il mondo decaduto, attraverso la sua unicità di carità, di agape, di amore, poiché dopo Gesù userà la parola non filei, voler bene, ma agape, che è specifica e tipica di Dio. Quindi dicendo che dove vado io voi non potete venire, non deve sembrare in contraddizione. Subito dopo dirà: vado a prepararvi un posto. E poi, e voi regnerete con me. E voi siete quelli che hanno perseverato con me nelle mie prove, lo dice Luca. Quindi non è esclusivo questo voi non potete venire, è prioritario. Grazie a me voi potrete fare ciò che ora, prima della mia croce, del dono dello Spirito, della mia risurrezione, voi non siete in grado di fare. Tutto faccio perché anche voi siate capaci di amare come amo io. Ecco cosa vuol dire. Che l'atto d'amore vero per un credente non comincia dalla presunzione di essere capace di amare, ma dalla invocazione che scende quello Spirito che è già arrivato nel risorto e dal risorto viene donato a ciascun credente. E adesso un comandamento nuovo da, scusate, dove vado io non potete venire, dove va Gesù? Al Padre. Finisce il Vangelo dicendo: Padre mio e Padre vostro. Tutto ha fatto per aprirci l'accesso, capite che non vuol dire dove vado io, io vado, al contrario, vado a fare ciò che voi non riuscireste mai, ma lo faccio perché anche voi diventiate capaci di fare quello che faccio io. Vabbè, di questo basta. Poi, un comandamento nuovo vi do. Se c'è un comandamento che non è affatto nuovo, è proprio questo. Amatevi come io vi ho amato, ma non solo nella scrittura, ma anche in altre espressioni religiose coeve dello stesso tempo in cui vengono redatti i libri sacri o comunque della storia in questi narrata e tramandata. Perché non è, perché questo comandamento è nuovo, pur trovandosi già nel Deuteronomio e in altre espressioni? Per capirlo dobbiamo andare avanti. Che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quindi il comandamento prima dice cosa dovete fare? Amarvi. Se fosse il comandamento vecchio, basterebbe dire, vi ripeto, amatevi gli uni gli altri. Ma la novità sta in quello che segue. Come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Come io ho amato voi vuol dire non voglio che vi sforziate di volervi bene, non vi chiedo di avere un comportamento accogliente, affettuoso, vi chiedo di estendere l'amore che voi riceverete. Questo colloca la fede cristiana, quello che si chiama il cristianesimo, ma è un po' difficile, ci capiamo storicamente cosa vuol dire. Di fatto non esiste il cristianesimo, di fatto esiste Gesù Cristo. Difficile trasformare una persona, un nome proprio, diventato così una cosa solo con la sua missione. Cristo non è il cognome di Gesù. Cristo è la missione di Gesù, il Messia, ma è talmente uno con la sua missione che il nome della missione, o Christos, la traduzione greca del Messia, è diventato il nome di Gesù, per dire, tra la sua identità e quello che fa per noi, non c'è distacco. Ecco, dice, che vi amiate come io ho amato voi. Quindi il cristianesimo che cos'è? È l'accoglienza di quel Dio che è amore, che se accolto ci consente di sentirci amati come è amato il Figlio, ma di amare anche come ama il Figlio. Gesù non vuole che andiamo d'accordo, troppo poco, e non c'era bisogno di Lui, non c'era bisogno che Dio ci facesse uomo. Per ripetere vogliatevi bene, francamente è una suprema banalità quella di credere che lo scopo della incarnazione sia venire a dire agli uomini mi raccomando andate d'accordo, vogliatevi bene. Quello che ha fatto il Signore e che Giovanni colloca al centro è Lui che è amore, Dio è amore. Allora il comandamento è nuovo in questo senso, ciò che non era mai accaduto, che l'uomo potesse amare con lo stesso amore di Dio, ora, nella strada liberata dal sacrificio di Gesù e nel dono dello Spirito, diventa possibile. In altre parole, lasciatevi travolgere nella Trinità. Questa è una conclusione molto scarna, però è efficace per intendere quello che Gesù ha detto. E poi, la domanda classica, l'amore è libertà, l'amore è decisione, l'amore è scelta. Si può comandare l'amore? C'è un amore che nasce dal comando? Devi amare. L'amore è scelta, l'amore è libertà, l'amore è decisione. Come può Gesù comandare? Primo, e comandare una cosa impossibile, come io ho amato voi. Questa è la definizione dello Spirito, che ancora oggi, come già l'altra volta, non viene mai nominato, ma è il protagonista non poi tanto occulto anche di questa pericope. Perché come io ho amato voi vuol dire con un amore divino, ma l'amore divino ce lo deve portare Dio stesso. Gesù che si è consumato fino alla fine, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Che cosa ha ancora Gesù da dare? Nulla. E infatti conclude dicendo, è compiuto. Più di così, dopo aver riversato tutta la mia vita, non ho più nulla da aggiungere. E allora a quel punto Gesù ha già fatto tutto. Ma che cosa fa lo Spirito? Porta la pienezza di tutto quello che Gesù ha fatto al cuore del discepolo. Ecco perché con la morte di Gesù inizia la missione dello Spirito. Allora, facendo un po' le conclusioni, traendo le conclusioni, il comandamento non è nuovo nella formulazione, è nuovo nel contenuto. E accade l'inaudito che l'uomo può amare con l'amore stesso di Dio, il dono dello Spirito. E allora Gesù lo può comandare, perché non comanda una cosa impossibile, ma è come che dicesse: appropriatevi, gustate e vedete come il dono di Dio è efficace, è buono. Ma c'è anche un altro insegnamento, che un amore vero gli uni per gli altri senza il dono dello Spirito non può accadere. Spesso si chiama amore una reciproca utilità, una forma molto raffinata di simbiosi, una forma a volte molto occulta di egoismo, ma l'amore che si consuma e in questo si guadagna, l'amore che perde tutto e in questo guadagna tutto, questo è solo di Dio e l'uomo lo può vivere accogliendo l'amore di Dio. Quindi la sventura di Giuda qui è quella di un invitato alla pienezza che sceglie di restare nella miseria. Se fosse rimasto e se non se ne fosse andato, sarebbero valse anche per lui le parole: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni sembra che dica: Giuda si esclude dall'amore di Gesù proprio perché lo abbandona nel momento in cui Gesù glielo avrebbe dichiarato. Infatti Gesù continuerà a chiamarlo amico. È lui che chiude il cuore all'amicizia, ma non certo il cuore del Signore. Poi, finale, da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, se avete agape gli uni per gli altri. Non se siete affettuosi, se siete accoglienti, questa è la visibilità immediata. Però il discorso del Signore è molto più profondo. Chi è il discepolo? Qual è l'immagine portante del discepolo? Quella che ha scelto Gesù stesso. La vite e il calice. Rimanete in me e io rimango in voi. Come il Padre è in me, così io sono in voi. Quindi dire discepolo non è dire seguace di una dottrina, non è dire adepto di una comunità fondata da Gesù. Dire discepolo è dire consorte della vita di Dio. In questo senso, come è facile fraintendere questa profonda parola, riconosceranno che siete miei discepoli, cioè vedranno la vite, vuol dire il mondo che è alla ricerca di Dio, che è alla ricerca proprio della vite e vita vera, la vedrà nei tralci, perché chi vede i tralci vede la vite. E come chi vedeva lui vedeva il Padre, così chi vede i discepoli vede il Padre. Se avete agape gli uni per gli altri, cioè il mondo incontra Dio non quando vede gente che si vuole bene in termini soltanto affettivi, amicali. Da questo punto di vista, dei non credenti danno esempi molto molto più credibili e qualificati dei credenti stessi. A volte i credenti scandalizzano con le loro malvagità e le loro divisioni, ma il discorso di Gesù non verte sul dare un bell'esempio, verte su un'altra cosa. Il credente ha la mia stessa vita e chi vede il credente può vedere Dio. Ecco cosa significa. Se avete amore gli uni per gli altri, Se dimora, altro verbo classico e tipico di Giovanni, menei, rimanete nel mio amore, se le mie parole rimangono in voi. Ecco questo verbo. Allora, avere l'agape, che necessariamente è un'agape che coinvolge gli altri, gli uni gli altri, vuol dire far vedere Dio. Vuol dire far vedere Dio. Quindi l'esortazione di Gesù ha una triplice ricchezza. La prima comanda ciò che ha donato. È come che abbia già preparato il cibo e dica mangiate. Si può fare? Sì, perché il cibo c'è. Ugualmente amatevi, lo possiamo fare, perché l'amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Secondo, come io ho amato voi, non vuol dire prendete esempio da me, ma vuol dire quello stesso amore che dalla mia croce ho trasmesso a voi nel dono dello Spirito è destinato a correre e attraversare il mondo attraverso la vostra accoglienza, attraverso la vostra fede. Il primo passo dell'amore non è il sentimento, è la fede. Colui che crede viene riempito da quell'amore al quale crede. E quindi la garanzia di amare non è verificata dal sentimento e anche dallo slancio, ma dal fatto che abbiamo realmente in noi l'agape che è Dio. Il più bel commento e anche il più radicale lo ha fatto San Paolo. Quando dice, se anche, non so parlarci tutte le lingue, ma se anche offrissi il mio corpo ad essere dilaniato, non avessi agape, non mi giova nulla, l'agape. Terzo, l'amore dei discepoli è l'epifania del Padre, l'epifania della Trinità. Nei discepoli che si amano si vede chi è agape. E dunque la testimonianza della carità è la forma storica in cui l'uomo può incontrare Dio. Fammi vedere che chiesa sei e io ti dirò se ho incontrato il Padre. Per ricordare ai discepoli che, dovunque siano, hanno sempre la responsabilità di quella fede che è accoglienza, che è visibilità. L'amore si nutre sempre di queste tre strade, la fede, l'accoglienza, che diventa visibilità.
Caro Maria, vieni di là, tu sei la mia vita, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, rende i vostri cuori accoglienti dello Spirito, rallegri tutte le vostre comunità, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
A salute.
Salute, c'è.
Perché abbiamo più di 3 anni di dubbio.